Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
Potremmo iniziare dai versi di una celebre poesia di Costantino Scavafis, scritta alla fine dell'Ottocento e da allora fonte inesauribile di ispirazione, aspettando i barbari. Cosa aspettiamo qui riuniti al foro? Oggi devono arrivare i barbari. Perché tanta inerzia al Senato? E i senatori, perché non legiferano? Oggi arrivano i barbari. Che leggi possono fare i senatori? Venendo i barbari, le faranno loro. Oggi arrivano i barbari, e i barbari disdegnano eloquenza e arringhe. Tutto a un tratto, perché questa inquietudine e questa agitazione? Perché si svuotano le vie e le piazze e tutti fanno ritorno a casa preoccupati? Perché è già notte e i barbari non vengono. È arrivato qualcuno dai confini a dire che di barbari non ce ne sono più. Come faremo adesso senza i barbari? Dopotutto, quella gente era una soluzione. Sono versi di un'attualità bruciante, ma noi dove ci poniamo? Al di qua o al di là dei confini descritti dal poeta? E i confini, meglio se coscienziosamente murati, chi li ha eretti? Da quale foro siamo tutelati? Come faremo adesso senza i barbari? Chiedeva Cavafis nel contesto di una riflessione sulla messa in scena del potere. Oggi potremmo ribattere con uno squillante: come faremmo adesso senza i barbari? Perché quello che pare contare oggi è che ci siano dei barbari da aspettare, specchio delle nostre debolezze, delle nostre paure, strumento per la nostra determinazione di cittadini. Io ho paura, edito da Neri Pozza, è l'ultimo lavoro di uno scrittore che apprezziamo e che da sempre ha oscillato tra la saggistica e la narrazione, Silvio Perrella. E non sarà un dato secondario neppure per cogliere il senso della prova di cui ci vogliamo occupare. Perrella si è interessato di Italo Calvino, Vincenzo Consolo, Raffaele La Capria, del quale ha curato il Meridiano delle Opere, instaurando con lui anche un intenso rapporto letterario. È tra i maggiori studiosi di Goffredo Parise, del quale ha pubblicato, fra gli svariati lavori, anche le poesie. Qualche titolo dalla sua bibliografia, le cui voci, come si legge in una scheda, danno forma a un'opera mobile dove la critica letteraria si sposa al viaggio e il racconto si mescola al reportage e si accosta alla fotografia. Calvino, In fondo al mondo, Fino a Salgareda, Giù Napoli, Doppio scatto, Insperati incontri. Per raccontarci il senso del lavoro che restituisce questo volume abbiamo in studio con noi Silvio Perrella, che salutiamo e ringraziamo. Ben trovato.
Sono io che saluto voi, naturalmente.
Se lei è d'accordo, inizierei con un accenno preliminare alla trama, un paio di coordinate appena. Il protagonista è un nuotatore che d'estate ogni giorno compie il suo rito tra due punti di una baia. All'andata procede a stile libero, al ritorno procede a dorso. E in questo andare, che è anche un atto meditativo, si fa largo la percezione, in questo protagonista, dell'incombenza della paura. Per darne un'idea subito, vorrei che lei ci leggesse l'attacco di pagina 11.
Certo. Andare a dorso al ritorno implica un atto di fiducia. Bisogna sapersi abbandonare a una percezione indiretta dello spazio che ti sta dietro. Certo, si gode del cielo e delle nuvole, e spostando l'occhio di lato si può vedere l'iridescenza del mare smosso dal corpo che va. Ma se ci fosse una medusa, O se un'imbarcazione impazzita fosse già nei tuoi paraggi? Non lo sai con esattezza, devi imparare ad andare controllando il tuo andare. Devi andare facendo i conti con la paura.
Io della trama non aggiungerei altro.
In realtà io scrivo dei libri, lei prima ha ricordato il mio andirivieni tra saggistica e narrativa. E scrivo dei libri che non hanno delle vere trame, che sono tramate all'interno del tempo che ci vuole per scrivere e che ci vuole per leggere. E quindi gli elementi di plot non sono molto estesi, sono più estesi gli elementi legati alla forma stessa della scrittura e la scrittura che si fa nuotatrice dentro il linguaggio. Certo c'è una dimensione almeno duplice della paura in questo mio libro, perché il protagonista, quello che dice io, il mio narrante del libro, che passa un mese in un luogo che viene chiamato qui, ed è un luogo estivo, un luogo, è un mese d'estate, un mese imprecisato di un'estate possibile, di qualsiasi estate, diciamo, che viene dentro il mondo. Ecco, lui nuota, come le diceva, ha questo rito quotidiano del nuoto, nuota in questi due modi diversi, che sono anche, cioè va all'andata stile, libera, ritorno a dorso, sono anche l'emblema di due tipi di paure di cui lui fa esperienza. La prima possiamo chiamarla la paura naturale, cioè quelle paure che ci fanno quello che noi siamo, la paura del buio, la paura di annegare, la paura degli animali, la paura di alcune persone che si trovano in quel luogo, come Nina la pazza, per esempio, che è uno dei personaggi che vengono fuori all'interno della narrazione. E sono paure queste che hanno, innanzitutto, sono battezzate, hanno dei nomi. Quindi sono lì, li ci puoi relazionare. E per l'appunto sono paure che chiamano a una relazione. L'altro tipo di paure sono delle paure fabbricate, inventate, delle paure industriali, le chiamo, che hanno caratteristiche un po' opposte a quelle che ho appena enucleato e per quello che riguarda le paure naturali. Cioè sono in genere connotate da acronimi, da fantasmi di nomi, come ISIS, come IDS, ma potremmo farne tanti di esempi, e desertificano lo spazio tra di noi. E anche desertificano lo spazio fra me e me, nello spazio intimo. Cioè sono paure che, a differenza delle paure naturali che in genere si provano a posteriori, per esempio il protagonista del libro a un certo punto rischia di annegare, e quando finalmente è venuto fuori dai flutti dell'acqua e si è accorto che ce l'ha fatta, ha quelle sensazioni della saliva amara, delle gambe che tremano, così la paura si fa strada retrospettivamente. Invece le paure fabbricate sono delle paure preventive, sono delle paure che si devono provare ancora prima di capire quali siano, e dunque sono facilmente costruibili e usabili politicamente. Cioè sono quelle paure che nel libro vengono definite un po' come una dittatura, non una dittatura della paura. E questa dittatura della paura è un tema dilagante nel mondo di oggi ed è un tema che va affrontato. Qui entrerebbe in gioco un altro aspetto del libro, che è quello di dare nomi alle cose. Sul retro della copertina c'è scritto: ci vorrebbero i nomi, per Dio, i nomi da dire con calma e nettezza. Ecco, questa nominazione del mondo è il primo passaggio che chiama la relazione, al tu per tu. E spesso noi ne siamo manchevoli, non riusciamo a stabilire questa relazione.
La paura è un sentimento non facile da ammettere, perché tira in ballo anche il nostro essere imperfetti, la precarietà delle nostre vite. Da entrambe le prospettive si voglia considerare la paura, quella, diciamo, arcaica, quella naturale, e quella che ci viene inoculata dalla quotidianità che stiamo affrontando oggi. Lei però, appunto, va un po' oltre con questo libro nell'affrontare la questione. Dove è nata però in lei la necessità di affrontare questo tema in questo modo, in questi termini? Perché, per esempio, andrebbe aggiunto che il libro inizia in realtà con il racconto preliminare in cui lei, Silvio Perrella, o almeno così si deduce dalla lettura, incontra l'editore e l'editore le chiede: ma perché non scrivi un libro sulla paura oggi?
Devo dire che l'incontro dell'editore è un incontro, è come se desse una cornice narrativa e una narrazione dentro la narrazione, come una mise en abîme, cioè qualcosa che moltiplica gli spazi della narrazione. E davvero all'inizio pensavo che avrei scritto un libro saggistico sulla paura, avevo già scritto degli articoli in questo senso. Poi però il libro si è scritto da sé, ha preso una sua strada, e ha preso una sua strada che potrei definire sensuale, cioè la strada di appunto un nuotatore che si immerge nell'acqua, che mette alla prova il suo corpo nell'andare dentro i flutti, nell'andare dentro questa realtà così metamorfica e cangiante qual è il mare, qual è il Mar Tirreno e qual è il mare estivo, quando tu poi lo pratichi in solitudine cercando delle baie dove si può nuotare, per l'appunto. Per rispondere alla sua domanda, la cosa che mi muove oggi a scrivere un libro sulla paura in realtà è una cosa un po' generale, riguarda la paura in sé, ma riguarda gli aspetti legati ai sentimenti. La paura in sé è un sentimento. E noi credo che siamo in un periodo in cui andrebbero riabilitati i veri sentimenti, ma non per fare appunto sentimentalismo, no? Ma per fare esercizi di percezione primaria del mondo. Quando io dico che le paure naturali chiamano la relazione, hanno dei nomi, dico che sono quelle forme di sentimenti, di percezioni che ci toccano, e quanto ci toccano chiamano la traduzione del sentimento, che può essere la paura, può essere l'amore, può essere l'amicizia, possono essere tante situazioni. Le paure industriali invece ci provocano un panico, ma al di là del fatto che ci tocchino o meno, anzi spesso non ci toccano, noi non sappiamo, non siamo punti da qualcosa in senso stretto. Allora io credo che oggi compito di chi scrive o di chi in qualche modo fa ancora pratica di umanesimo sia quello di dare nomi veridici alle cose veridiche, cioè di ristabilire una relazione tra la nominazione del mondo e il mondo in sé. Ecco, questo territorio così vasto, malefico e quasi funebre delle paure industriali, così dilaganti, andrebbero riaccasate dentro il sistema della nominazione, dei nomi. Bisognerebbe dire che cosa sono effettivamente, perché noi proviamo una paura, perché se ci vediamo in una piazza come è avvenuto a Torino e c'è uno zainetto di un ragazzino lasciato in un angolo, può capitare che si crei il panico e addirittura ci siano migliaia di feriti in quella piazza. Perché? Cosa è successo? Cosa c'era dentro quello zainetto? Perché noi pensiamo che dentro gli zainetti ci possano essere le bombe, no? Allora, tutto questo dovrebbe essere riaccasato dentro il linguaggio, ma dentro un linguaggio che non è un linguaggio retorico, è il linguaggio misurato dalle cose, il linguaggio misurato dalle realtà. E anche i sentimenti, in realtà, che noi proviamo sono misurati da qualcosa. Cioè, noi riusciamo a dire di essere innamorati o di provare paura o di avere sgomento se siamo stati toccati. Noi viviamo invece in un mondo smaterializzato, virtuale, e questo sarebbe banale da dire perché è talmente evidente che è così, che insomma oramai è lapalissiano, ma nello stesso tempo però dobbiamo smagare questa virtualità, insomma riportandola dentro una dimensione dell'esperienza. Ecco, quello che noi facciamo fatica a fare nei tempi d'oggi è quella dell'esperienza, e non c'è esperienza più antica della paura.
La vicenda si svolge in questo luogo che si chiama qui, scritto con la Q maiuscola, quindi qui e ora, hic et nunc, un espediente quasi poetico, direi, che drammatizza uno stato del nostro presente, lo assolutizza. È anche una connotazione, l'espressione hic et nunc, che può assumere un tono imperativo, un tono vicino all'intimazione. Però l'attimo del qui e ora, si capisce e si coglie soltanto se contrapposto a un altrove, in un altro momento.
Esatto, sì.
E allora, quali sono i due poli di Silvio Perrella in cui gioca Io ho paura?
Da una parte c'è il polo appunto dell'estate e quindi un luogo transitorio, un qui transitorio. Transitorio ma molto amato, e dove si torna con regolarità da molti anni. Il protagonista dice di essere arrivato in quel luogo quando era un figlio e poi a sua volta è diventato un padre con dei figli che gli procuravano paure di perdite, no? Visto che si tratta di un luogo dove il buio è buio, dove il mare è mugghia e dove c'è qualche cosa, diciamo, di arcaico, di primitivo. L'altra polarità è la polarità del lì, cioè tutto l'intorno. Tra l'altro gioco anche con il fatto che quasi insieme a questo libro ne ho pubblicato un altro che si chiama Da qui a lì, che è un libro sui ponti, sugli scorci e preludi, e la figura del ponte è una figura che può essere molto ben collegata a quella della paura, soprattutto quando purtroppo, come capita, i ponti crollano, no? Il mio libro è uscito quasi in contemporanea al crollo del ponte di Genova, e dentro c'è una dimensione narrativa che parte da un piccolo racconto di Kafka, dove Kafka si immagina che il ponte sia una persona, un uomo che metta le mani da una parte e i piedi dall'altra e faccia transitare gli altri sulla sua schiena. E a un certo punto però il dolore diventa insostenibile e lascia la presa e precipita lui con tutti quelli che ci sono sopra di lui, no? Anche lì vede, insomma, la dimensione del ponte è una dimensione della congiunzione che non deve mai essere data per scontata. Se non c'è la cura della congiunzione crolla. Ecco, il rapporto tra qui e lì, cioè il rapporto tra un vicino vissuto, sia pure temporaneamente, nella bellezza e nella percettività dell'estate, del mare, del corpo che si inoltra e che nuota, con un lì circostante che è il lì, per esempio del turismo di massa, per esempio del luogo vociante, per esempio della cittadina vicina, insomma di tutto quello che non ti permette il silenzio, la sedimentazione, l'incontro rapido anche con questo mondo insorgente delle favole che viene fuori quando c'è un fermentare dell'immaginazione. Ecco, queste due polarità sono due polarità che sono... Il libro finisce con la fine dell'estate, con il fatto che c'è il vento che sospinge lui e tutti gli altri fuori dalla tenuta in cui si è passato quel mese, e si viene sospinti via, e chi rimane, rimangono gli autoctoni, quelle poche persone, un pescatore in particolare di cui si racconta la storia, quelle poche persone che hanno cognizione del paesaggio dall'interno perché lo vivono costantemente, non sono dei cittadini che vanno lì così per un certo periodo della propria vita. E lì, quando si torna nel mondo consueto, si torna nel mondo della frenesia della paura, cioè si torna in una dimensione in cui non si ha neanche quasi più il tempo di capire se si ha paura o no, o che tipo di paura si abbia. Quindi il qui è come un luogo quintessenziale dentro il quale le paure naturali così forti come la presenza degli animali, del buio, del mare, così fanno rilevare la possibilità di mettere a fuoco le paure fabbricate. Cioè è lì, è come un momento di meditazione, insomma, no? Quando si fuoriesce da quel qui, che è un qui accogliente, sia pure accogliente in maniera, come devo dire, è un qui fatto anche di pietre, di scogli che possono farti male, no? Quindi bisogna sapersi anche muovere dentro questi luoghi, ma quando si va fuori quella protezione non c'è più, quella sedimentazione si perde ed è più difficile farsi le domande, capire quello che si percepisce, cioè si ritorna in quella dimensione che è la dimensione in cui devi ricostruirti una camera di risonanza della conoscenza, e ognuno fa come può.
Lei all'inizio della nostra chiacchierata ha detto: è necessario riabilitare i veri sentimenti. Chi l'ha fatto in maniera splendida è stato Goffredo Parise, che lei ha studiato a lungo. Scrivendo il libro si è forse riletto La voce paura dei sillabari?
Non solo l'ho riletta, ma ce l'ho messa dentro. Uno degli strati del libro è composto dalle letture notturne che il protagonista fa di racconti sulla paura. Racconti che poi ho deciso di non svelare, cioè nel senso che chi leggerà il libro capirà dal virgolettato così che ci sono dei pezzi di racconti altrui che però sono mescolati alla mia prosa, e uno di questi racconti è La voce paura dei sillabari. E La voce paura dei sillabari, la ricordiamo a chi ci ascolta, è legata alla presenza di una donna già avanti negli anni, che noi sappiamo per aver un po' lavorato attorno a quel libro, che si tratta della madre di Goffredo Parise, che sta attraversando per l'appunto un ponte al Lido di Venezia. Si sente il gocciolare sotto le arcate del ponte, dell'umidità del Lido, e mentre lei sta lì con la sua pelliccia, fa freddo e umido, arrivano due ragazzi, e questi due ragazzi vogliono rubarle la borsetta. E in veneziano le dicono: o la borsetta o te copo. E l'anziana donna, invece di impaurirsi, o almeno in quel momento, risponde come risponderebbe un gatto che fa la cerimonia dell'accoglienza, e dice: copeme. E questa risposta così imprevedibile, così disarciona i due ragazzi che vorrebbero rubare la borsa, perché vanno via, se ne vanno. E come appunto mi è capitato di dire prima, che la vera paura, la paura naturale, è una paura retrospettiva, la donna, dopo aver fatto questo, dopo aver visto che i due ragazzi se ne sono andati, comincia a provare la paura, le tremano le gambe, si avvia verso casa, si guarda attorno, dietro, teme che loro possano tornare, ma per fortuna non tornano. È un po' come succede con la vela, con le barche a vela, con il vento. Quando si va di bolina, quando si va utilizzando il vento contrario per andare, lo si fa perché si inclina la propria vela, no? Immaginiamo che la mamma di Parisia in quel racconto abbia inclinato la propria vela esistenziale in un modo tale che il vento contrario l'ha aiutata invece ad andare avanti, a varcare il ponte, a tornare a casa, a tenere la borsetta con sé, avere le gambe tremanti, ma, come devo dire, a poter continuare la sua vita quotidiana.
Silvio Perrella, grazie di essere stato con noi, grazie di aver accolto il nostro invito.
Beh, grazie a voi, è sempre un piacere venire qui, in questo qui svizzero.
Silvio Perrella, autore di Io ho paura, uscito nella collana Bloom di Neri Pozza, ma anche di Da qui a lì, Ponti, Scorci, Preludi, edito da Italo Svevo di Roma, e di Terra e Mare, pubblicato dalla Terza e scritto insieme con Raffaele La Capria.
Arrivederci.
Non potevamo resistere alla tentazione di proporvi la musica dei film di Alfred Hitchcock, parlando di paura, quella composta da Miklos Roja per Io ti salverò, premio Oscar, e da Bernard Herrmann per La donna che visse due volte e Il ladro. Lo abbiamo menzionato in più di un'occasione, uno dei vertici dell'opera di Goffredo Parise, tra gli autori amati e studiati da Silvio Perrella. E allora ricordiamo che Sillabari, sorta di glossario dei sentimenti e delle esperienze umane essenziali, dove ogni parola si fa necessaria, è pubblicato, oltre che nei Meridiani Mondadori, nella Biblioteca Adelphi, nella sua collana economica. Ne esiste anche una versione in audiolibro, letta da Nanni Moretti, ma non ci spingiamo a caldeggiarne l'ascolto. Ci permettiamo invece di suggerire ancora la lettura di tre lavori di Parise curati da Perrella, sempre editi da Adelphi. Dobbiamo disobbedire, Lontano e Quando la fantasia ballava al bughi. Sillabari per sillabari, è bene non dimenticare Sillabario della memoria. Viaggio sentimentale tra le parole amate, Salani, romanzo di parole, come lo aveva definito alla sua uscita nel 2010 il suo autore, il grande linguista e scrittore comasco Federico Roncoroni. E se le parole essenziali sono anche quelle che concorrono a spiegare i sentimenti, concludiamo con due saggi recenti, uno persino recentissimo, è uscito la settimana scorsa, ovvero Scrittura in ascolto, sentimenti e musica nella prosa francese contemporanea di Valeria Gramigna, edito da Quodlibet. L'altro è Lo strano caso delle cose, la vita, i sentimenti e la creazione della cultura, del neurologo portoghese Antonio Rosa Damasio, le cui opere in traduzione italiana sono pubblicate nella Biblioteca Scientifica, ancora una volta di Adelphi. Qualcuno di voi avrà probabilmente letto uno dei suoi lavori sulle basi neuronali della cognizione del comportamento, L'errore di Cartesio, Emozione e coscienza, Alla ricerca di Spinoza. Finisce qui il Geronimo di oggi, Geronimo che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet di Rete2 o dall'applicazione RSI Play. Buona giornata e buona lettura da Massimo Zenari.